3, 2, 1, GO!
La settimana sportiva di Radio Sport.
Ciao a tutti ragazzi, benvenuti al nuovo appuntamento con 3, 2, 1, GO! Io sono Emanuele Palumbo e con me e gli altri componenti della redazione di Radio Sport ripercorreremo la settimana sportiva vissuta e ascoltando le puntate pubblicate negli ultimi giorni per i format di questa stagione di Radio Sport. Prima di cominciare la carrellata, vi ricordo che se volete ascoltare i singoli podcast presenti in questo episodio oppure recuperare le puntate delle scorse settimane, potete farlo collegandovi al sito raduni.org nella sezione dedicata a Raduni Sport oppure cercando Raduni Sport su Spotify e iTunes. Iniziamo con I colori dello sport, il programma che racconta tutte le sfumature delle emozioni che si vivono nel mondo dello sport. Beatrice Mattevi, in occasione della giornata nazionale per commemorare le vittime del Covid-19 del 18 marzo, ha omaggiato le personalità sportive che ci hanno lasciato a causa di questa pandemia, che ancora ora imperversa in tutto il mondo. Spazio quindi a Beatrice per I colori dello sport.
I colori dello sport, le storie che fanno emozionare su Raduni Sport.
Ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti in questo nuovo appuntamento con I colori dello sport, il nuovo format di Raduni Sport dedicato alle emozioni, agli eventi speciali e alle voci dei protagonisti. Io sono Beatrice Mattevi e vi accompagnerò oggi in questo racconto dedicato agli sportivi che purtroppo ci hanno lasciato a causa del Covid. Sono moltissimi i nomi degli sportivi che si sono aggiunti alla lista dei casi di coronavirus in Italia e nel mondo. Alcuni dei più famosi sono ad esempio Lewis Hamilton e Valentino Rossi per quanto riguarda i motori, ma anche grandi nomi come quelli di Novak Djokovic e Cristiano Ronaldo, arrivando fino al caso di Federica Pellegrini, la quale ha contratto il virus in forma relativamente grave, mostrandosi sui social durante la quarantena e lanciando un appello per far sì che tutti rispettassero le regole in modo da sconfiggere più facilmente e rapidamente questo nemico comune. Purtroppo i nomi di alcuni sportivi sono stati spostati dalla lista dei contagiati alla lista dei deceduti. Uno di questi lo abbiamo incontrato nella scorsa settimana con il contenuto della nostra Chiara Ferrante dedicato proprio alla sua scomparsa. Sto parlando del grande Raul Casadei. Insieme a quello di Casadei troviamo il nome di Donato Savia, ex ottocentista che ci ha lasciati lo scorso 8 aprile all'età di 56 anni proprio a causa del Covid. Savia è stato un mezzofondista e velocista e fu primatista mondiale nei 500 metri piani, detenendo il record per quasi 29 anni dopo averlo tolto al tedesco Weber nel maggio 1983. Esattamente 28 anni e 255 giorni dopo, nel 2013, il cubano Orestes Rodriguez glielo ha portato via, migliorando il tempo di 36 centesimi. Savia è stato per lo più un ottocentista, ma ha brillato anche nei 400 metri piani, aggiudicandosi la 15ª posizione nella prestazione italiana, cioè la lista aggiornata periodicamente che raccoglie tutti i risultati migliori nella specialità dei 400 metri piani. Nella sua carriera fu vittima di numerosi infortuni, così nel 1992 decise di lasciare le gare, dopo che nel 1987 denunciò la Federazione Italiana di Atletica Leggera, anche conosciuta come FIDAL, per la proposta di farlo ricorrere al doping, proprio a causa dei suoi infortuni. Terminata la carriera come atleta, iniziò quella di tecnico sportivo, durante la quale fu allenatore della Federazione Maltese di Atletica Leggera, che ha poi accompagnato ai Giochi Olimpici di Sydney del 2000. E parlando di Giochi Olimpici, non si può ricordare che Savia è l'unico atleta italiano riuscito nell'impresa di raggiungere la finale olimpica degli 800 metri per due volte consecutive. Un altro grande del mondo sportivo che ci ha lasciati a causa dell'attuale pandemia è Pape Diouf, il quale è stato giornalista e procuratore. Di origine senegalese, Diouf ha poi ottenuto la cittadinanza francese dopo essersi trasferito a Marsiglia e successivamente a Parigi per gli studi, e quella italiana. Iniziò la sua carriera presso un quotidiano marsigliese, incentrando il suo lavoro sullo sport, nello specifico sulla squadra locale, l'Olympique Marsiglia, della quale fu presidente dal 2005 al 2009, diventando il primo presidente africano di una squadra di alto livello europea. Durante il suo mandato la squadra ottenne diversi successi. Prima di lasciare il ruolo di presidente nel 2007, iniziò a lavorare per la Lega Francese di Calcio Professionistico nel ruolo di amministratore, che lasciò nel 2009. stesso anno delle dimissioni da presidente dell'Olympique Marsiglia. Il 2009 fu anche l'anno in cui iniziò a frequentare la sede della FIFA di Zurigo, per parlare della qualità del calcio in Francia e del tema molto delicato del razzismo nel mondo calcistico. Il 31 marzo dello scorso anno è deceduto in Senegal, dove fu la prima vittima accertata da pandemia di Covid-19. Tra le tante vittime risulta esserci anche il nome di Anton Kudaev, medico della nazionale di calcio ucraina guidata dall'ex stella del Milan, Andriy Shevchenko, e del Metalist Kharkiv. Kudaev aveva solo 48 anni e la sua morte è stata definita come un fulmine a ciel sereno. Moltissimi i messaggi di condoglianze arrivati, e tra questi anche quello della Federcalcio ucraina, dal presidente e lo staff della stessa, i quali hanno annunciato che i migliori medici di tutta l'Ucraina hanno lottato per salvare la vita a Kudaev, che era collegato ad un respiratore, ma purtroppo il suo cuore non ce l'ha fatta. Concludono dicendo anche: ricorderemo per sempre Anton. Questi tre grandi nomi, ognuno a suo modo, del mondo sportivo e moltissimi altri, sono ogni giorno vittime della pandemia che da un anno a questa parte ha attaccato tutto il mondo. E con questo racconto vogliamo rendergli omaggio e ricordarli per quelli che sono e erano e per quello che hanno fatto per il mondo dello sport. Questa puntata de I colori dello sport termina qui. Io vi ricordo che potete trovare tutte le puntate dei nostri format sul sito www.raduni.org, Spotify e iTunes, e rimanere sempre aggiornati su tutte le nostre novità tramite le pagine social di Raduni Sport, Facebook e Instagram. Da Raduni Sport è tutto, io sono Beatrice Mattevi e mando un saluto a tutti i nostri ascoltatori.
I colori dello sport, le storie che fanno emozionare su Raduni Sport.
Ringraziamo Beatrice per il toccante ed emozionante contenuto e noi dai colori dello sport passiamo alla seconda trasmissione protagonista della nostra settimana, lo sport in toga. Luca Vannini, la new entry della redazione di Raduni Sport, ci conduce in un viaggio nell'interessante e affascinante mondo del diritto sportivo. Con lui scopriamo come la giurisprudenza è applicata allo sport. Questa volta l'approfondimento riguarda il calcio femminile. Luca ci introduce all'argomento mettendo in mostra i significativi progressi che si stanno attuando in Italia, ma anche le tante criticità che tuttora sono presenti. Si evince che il percorso per la completa parità di genere del mondo del pallone italiano ancora non è concluso. Lascio la palla quindi a Luca per lo sport in toga.
Lo sport in toga.
Un focus sulle discipline giuridiche e sociali dello sport.
Ciao, sono Luca Vannini e questo è il secondo episodio dello Sport in Toga, il nuovo format di Raduni Sport sulle tematiche giuridiche e sociali dello sport. Oggi parliamo di sport femminile. Partiamo dalle origini. La primissima edizione delle Olimpiadi antiche si è svolta nel 766 a.C. ad Olimpia, in Grecia, dove la partecipazione era riservata ai soli cittadini liberi greci di sesso maschile. Le donne non potevano quindi assistere alle gare né tantomeno parteciparvi. A tal proposito è passato alla storia l'episodio di una donna greca vissuta intorno al V secolo a.C., la quale si travestì da uomo e si intrufolò sugli spalti spacciandosi per allenatore del figlio in gara, quale effettivamente era. Tradita da un'esultanza un po' troppo scomposta, venne scoperta, ma, per fortuna sua, graziata. Da quel momento fu obbligatorio anche per gli allenatori presenti alle gare non portare indumenti. Gli atleti già partecipavano nudi a partire dal 720 a.C. Ma anche nelle Olimpiadi moderne la presenza femminile non fu subito assicurata. Infatti, nella prima edizione, tenutasi nell'aprile del 1896, le donne non poterono partecipare. Di tale ritrosia se ne faceva portatore lo stesso padre delle Olimpiadi moderne, il barone Pierre de Coubertin. Influenzato dalla cultura maschilista dell'età vittoriana, il pedagogista francese sosteneva come un'Olimpiadi femminile sarebbe non pratica, non interessante, antiestetica e non corretta. Nonostante il clima misogino imperante, le donne potettero partecipare già alla seconda edizione, nel 1900, tenutasi a Parigi, che vide nella categoria individuale del tennis la vittoria della tennista Charlotte Cooper. La prima partecipazione in Olimpiadi da parte di un'atleta italiana si registra nel 1920, sempre nella disciplina del tennis, da parte di Rosetta Gagliardi, che prese parte alla spedizione di Aversa, mentre sarà l'ostacolista Ondina Valla la prima donna italiana a conquistare la medaglia d'oro. Siamo a Berlino nel 1936. Il tema delle pari opportunità tra donne e uomini nello sport col tempo è entrato nelle agende delle organizzazioni e federazioni sportive, delle autorità pubbliche e delle istituzioni europee. In questo senso appare di fondamentale importanza la Carta Europea dei Diritti delle Donne nello Sport, a firma della WISP, ente di promozione sportiva, confluita poi in una risoluzione del Parlamento Europeo nel 1987. Questa carta rappresenta il primo passo per riconoscere ufficialmente le pari opportunità tra donne e uomini nello sport all'interno dell'Unione Europea. Sottolineando il grande numero di diseguaglianze tra donne e uomini, la carta evidenzia l'importanza di rimuovere le barriere culturali che impediscono il reale coinvolgimento delle donne. Analizzando i giorni nostri, appare evidente come molto sia stato fatto. Si prende in esame il calcio femminile. Negli ultimi anni si deve registrare una crescita esponenziale dell'intero movimento. Un po' di dati. Tra il 2014 e il 2020 le calciatrici tesserate sono aumentate del 41% e le richieste di nuovi tesseramenti nel calcio giovanile femminile under 15 sono aumentate del 95%. Tale sviluppo è stato favorito anche dall'intelligente mossa della FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, nel voler assumere la titolarità delle organizzazioni di vertice, Serie A, Serie B, Primavera, Coppa Italia e Supercoppa, a partire dalla stagione 18-19, titolarità che prima apparteneva alla Lega Nazionale Dilettanti. La FIGC, nel documento Il nostro domani ora, la strategia di sviluppo del calcio femminile 2021-2025, getta le basi per una riforma strutturale verso una formale e sostanziale equiparazione del calcio femminile a quello maschile. Infatti, la volontà della federazione è quella di voler portare il calcio femminile, oggi appartenente al dilettantismo, nel mondo del professionismo, entro il 2025. Infatti, oggi in Italia tutti gli sportivi sono dilettanti, ad eccezione dei calciatori, dei cestisti, dei pugili, dei ciclisti e coloro che praticano golf e motociclismo. Queste discipline, però, contemplano il professionismo soltanto nel settore maschile. Tutto l'intero comparto femminile di ogni disciplina sportiva ad oggi appartiene al settore dei dilettanti. Tale disparità ha importanti ripercussioni, come per esempio in tema di tutela mutualistica e pensionistica. Si pensi che oggi le donne in Italia, in caso di malattia, debbano sostenere loro stesse le spese, mentre negli uomini sono le società a farsene carico. Appare evidente, dunque, come molto si sia fatto, ma ancora molto ci sia da fare. Altro tema delicato è quello del diritto di maternità nello sport, tema tornato alla ribalta con la notizia della pallavolista Lugli, la quale è stata citata per risarcimento danni dalla sua ex squadra, colpevole, secondo la società, di essere rimasta incinta e in tal modo di aver pregiudicato l'esito della stagione pallavolistica. La stortura più evidente della vicenda è che ad oggi, in Italia, è ancora possibile interrompere legalmente un contratto di lavoro di un atleta perché questa è incinta. Infatti, l'iter legale intrapreso dalla società è perfettamente conforme alla normativa vigente. Essendo un atleta dilettante, la Lugli non è una lavoratrice dipendente, bensì una lavoratrice autonoma, quindi fuoriesce dal campo di applicazione della normativa italiana vigente volta a tutelare la maternità, che contempla il congedo di maternità, un periodo flessibile di astensione obbligatoria dal lavoro per un totale di 5 mesi con un'indennità pari all'80%, con il divieto per il datore di lavoro di licenziare una lavoratrice durante il periodo di gravidanza e nelle 16 settimane che seguono il parto. Risulta evidente, quindi, come in Italia il percorso verso una formale e sostanziale equiparazione di genere sportiva non sia ancora concluso, ma la strada intrapresa è quella giusta, anche alla luce di una visibile unità di intenti fra enti sportivi, federazioni interessate e gli organi decisori. Come ricorda l'articolo 23 della Carta Europea dei Diritti dell'Uomo, la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Dunque, trattasi di una battaglia di uguaglianza, di parità, di civiltà, con buona pace del barone de Coubertin. Il secondo episodio dello Sport in Toga finisce qui. Io vi ringrazio per l'attenzione e, come sempre, vi consiglio di seguire i canali social di Raduni Sport. Un saluto da Luca Vannini. Lo Sport in Toga,
un focus sulle discipline giuridiche e sociali dello sport.
Dopo lo Sport in Toga ci accingiamo ad ascoltare l'ultima puntata della nostra programmazione settimanale. Parliamo di Olympic Games. Raduni Sport sta percorrendo la strada verso Tokyo e verso la 32esima edizione dei Giochi Olimpici Moderni, versione estiva. In questo mese abbiamo dato spazio all'atletica leggera e concludiamo marzo, dopo i focus su lanci, corse su strada e corse su pista, alla specialità dei salti, dunque salto in alto, salto in lungo e salto con l'asta. Ad occuparsene è Edoardo Cavalli, che ci racconta un po' la storia di queste discipline, ci fa percorrere le grandi imprese olimpiche dei saltatori e prova ad anticipare i possibili protagonisti azzurri della prossima estate. Microfono ad Edoardo per Olympic Games.
In questa quarta puntata di Olympic Games concludiamo la panoramica sull'atletica leggera. Io sono Edoardo Cavalli e vi porterò alla scoperta dei salti. Quindi, zaino in spalla, scarpette in mano e seguitemi in pedana. Sigla!
Olympic Games.
In viaggio con Raduni Sport verso Tokyo.
Eccoci davanti a quella del salto in alto, che insieme al salto con l'asta viene definito in elevazione perché l'obiettivo dell'atleta è saltare in alto per superare un'asticella posta a una determinata altezza. La tecnica più utilizzata è quella denominata Fosbury, inventata da Dick Fosbury, che vinse la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Città del Messico 1968. Prima di essa si usava la sforbiciata e lo scavalcamento ventrale. Infatti veniva praticato già nelle Olimpiadi antiche. Il record mondiale maschile è di 2,45 m, stabilito nel 1993 dal cubano Xavier Sotomayor, mentre quello femminile è di 2,09 m, ed è stato stabilito nel 1987 dalla bulgara Stefka Kostadinova. Branka Vlasic, argento ai mondiali olimpici di Pechino 2008 e bronzo a Rio 2016, nel 2009 saltò a un solo centimetro dal record mondiale dell'atleta bulgara. Tre atleti italiani si sono messi in mostra: Antonietta Di Martino, con tre medaglie mondiali, ma soprattutto Sara Simeoni, medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Mosca 1980, due argenti olimpici, primatista mondiale con 2,01 m, e ha detenuto il primato italiano per 36 anni, fino a quando venne superata proprio dalla Di Martino. Il salto con l'asta, esercizio fra i più spettacolari e difficili dell'atletica moderna, nacque in tempi assai remoti per far fronte a necessità belliche, quando l'uomo pensò di servirsi di pertiche più o meno lunghe per proiettarsi al di là dei fossati, barriere ed altri ostacoli. Nonostante non sia mai entrato a far parte dei giochi dello stadio, il salto con l'asta divenne sport presso i greci antichi. Alla vigilia della prima Olimpiade moderna di Atene, 1896, si impose William Hoyt con la misura di 3,30 m. Da qui in poi la scuola americana, aiutata anche da nuovi attrezzi di bambù, inizia il suo predominio che durò fino ai Giochi Olimpici del 72. C'è da dire che durante questi anni ci furono tanti cambiamenti, a cominciare dal tipo di attrezzo. Infatti, dal bambù, il cui maggior interprete fu Cornelius Wormerdam, che negli anni 40 migliorò per ben 8 volte il record mondiale fino a un massimo di 4,78, si passò nel 1947 all'alluminio, mentre verso la fine degli anni 50 si videro i primi prototipi di asta in fibra di vetro, fiberglass, materiale che costituisce tutt'oggi l'asta. Dopo il 1972, in altre parole quando il tedesco orientale Wolfgang Nordwig interruppe il predominio olimpico americano, si misero in luce varie scuole, come quella polacca e più recentemente quella francese e soprattutto quella sovietica. Quest'ultima ha avuto come massimo interprete Sergei Bubka, capace di portare il record mondiale da 5,84 a 6,14 m, oltre ad essere stato 6 volte campione mondiale e campione olimpico nel 1988. Attualmente il record appartiene allo svedese Armand Duplantis, con 6,18 m tra gli uomini, e alla russa Yelena Isenbayeva con la misura di 5,05 m. tra gli azzurri merita di essere menzionato Giuseppe Gibilisco, bronzo ad Atene 2004 e campione del mondo nel 2003. Spostiamoci ora nella pedana del lungo, definito convenzionalmente salto in estensione, in quanto l'atleta cerca di arrivare dopo un'azione di stacco, nel punto il più distante possibile. Rappresenta il più naturale dei quattro salti. Già inserito nel programma delle antiche Olimpiadi, il salto in lungo nel corso degli anni è stato praticato con le stesse modalità esecutive. Il record mondiale maschile della specialità è detenuto dallo statunitense Mike Powell, con la misura di 8,95, ottenuta il 30 agosto 1991 nella finale dei campionati mondiali di Tokyo, mentre quello femminile è detenuto dalla sovietica Galina Chistakova, che saltò 7,52 l'11 giugno 1988 a Leningrado. Andrew Howe è il detentore del record italiano sia outdoor che indoor del salto in lungo, nonché vice campione mondiale a Osaka 2007. Di Fiona May invece potremo parlare a lungo, ma basta dire che avendo conquistato 4 medaglie ai campionati del mondo, 2 ori, 1 argento e 1 bronzo, è l'atleta italiana che più volte è salita sul podio ai mondiali, oltre ad aver ottenuto 2 argenti olimpici ad Atlanta 96 e Sydney 2000. A Tokyo le speranze azzurre sono riposte su Gianmarco Tamberi, Elena Valortigara e Alessia Trost nell'alto, mentre nel lungo su Larissa Iacchipino, anche se la concorrenza sarà senza dubbio agguerrita. Nelle gare di avvicinamento abbiamo visto molti atleti migliorare la propria misura e anche record importanti. Ci aspettiamo quindi che qualche primato venga battuto, del resto i record sono fatti per essere superati. Dalle pedane dei salti è tutto, ma il nostro viaggio continua. Un saluto da Edoardo Cavalli e vi do appuntamento alla prossima puntata di Olympic Games, il percorso verso Tokyo di Raduni Sport.
Olympic Games,
in viaggio con Raduni Sport verso Tokyo.
Con Olympic Games si conclude la settimana di Raduni Sport e la puntata odierna di 3-2-1 Go. Prima di salutarvi vi ricordo che potete recuperare le puntate ascoltate ora e tutte le scorse puntate dei nostri format su raduni.org, Spotify e iTunes. E se volete potete seguire Raduni Sport su Facebook e Instagram, sui profili ufficiali della nostra redazione. Da Emanuele Palumbo è tutto, a risentirci per i prossimi appuntamenti di Raduni Sport. 3, 2,
1, go! La settimana sportiva di Raduni Sport.